Questa settimana leggiamo due parashiot, Ahare e Kedoshim, che contengono, entrambe queste parashiot, molte singole mitzvot. Delle 613 mitzvot della Torah, abbiamo nella prima di queste due 28 precetti nella parasha di Acheremot, e nella parasha di Kedoshim ne abbiamo 51, quindi tra queste due parashiot abbiamo un'ottantina, una percentuale alta delle mitzvot della Torah. Quindi ci sono moltissimi temi che vengono trattati, e anche sempre quello che è il punto di partenza nelle nostre lezioncine, delle parole e delle espressioni molto interessanti. È molto difficile scegliere da dove iniziare, però bisogna scegliere. E allora il capitolo 19, che è verso comunque l'inizio, è l'inizio della parasha di Kedoshim, quindi la seconda delle due, il versetto 16, leggo: Lo telech rachil be'amecha, lo ta'amod al damre echa, ani Hashem. E, come possiamo tradurre? Lo telech, non andare, camminare, andando, telech, non andare, rachil, nel tuo popolo. Cosa vuol dire rachil? È questo quello che cercheremo di capire. E poi il versetto prosegue dicendo: Lo ta'amod al dam re'echa, non metterti sul sangue del tuo prossimo. Cosa vuol dire mettersi sul sangue del prossimo? Lota amod, non rimanere fermo davanti al sangue di tuo prossimo. Significa, se puoi fare qualcosa per aiutare una persona che è in difficoltà o in pericolo, è vietato non fare, non aiutare. La prima parte del versetto, come verrà tradotta? Lotelech rachil, non andare rachil. Vediamo la traduzione classica del Pentateuco in italiano, che appunto al 16 dice: non andare qua e là e sparlare nel tuo popolo. La seconda parte di non assistere, non rimanere fermo davanti al sangue del tuo prossimo, lo traduce così: non assistere inerte al pericolo del tuo compagno. Ed è abbastanza chiaro. E anche questo versetto appunto conclude con Ani Hashem, io sono il Signore. La prima parte del versetto, non andare qua e là, quindi rachil vuol dire qua e là? No, vuol dire sparlare in questa traduzione. Lo telech, non andare qua e là, rachil, sparlando. Però vedremo che il qua e là è anche legato alla parola rachil. Perché telech vuol dire andare, non vuol dire andare qua e là. Da dove viene questo qua e là? Ora cercheremo di capire. Nella traduzione di Mosè Levi, non ti aggirerai. Quindi in una parola ha detto andare qua e là.
Certo.
Non ti aggirerai.
Aggirerai, girare.
Agirerai.
Non agire, ma aggirare. Ok?
È
stessa cosa, ma l'ha detto in una parola sola, qua e là, ma aggirare fra il tuo popolo per spiare e fare maldicenza. Queste sono parole che non sono scritte espressamente, a meno che Rachil volesse dire proprio maldicenza o spiare. Perché lui prende la parola spiare da Rashi, come vedremo, e la mette tra parentesi, perché è una traduzione che non è proprio una traduzione letterale, questa di Levi, ma che usa il commento di Rashi per tradurre. Vediamo cosa dice Rashi. Rashi dice questo: Lo telech rachil, non andare in giro come un rachil. Rashi dice, io dico, in altre parole Rashi sta dando un'interpretazione che è frutto di un suo pensiero e non necessariamente attinta da una fonte specifica. Rashi dice questo: io dico che, poiché tutti coloro che seminano discordie e raccontano le Shon Hara vanno nelle case dei loro amici per spiare quale cosa cattiva possono vedere o udire, per poi raccontarla al mercato. Essi sono chiamati Holeche Rachil. Cosa ha detto il versetto? Lo telech rachil, non andare rachil, fare quel tipo di comportarsi in quel modo si chiama, le persone che si comportano in quel modo si chiamano Holche Rachil, coloro che vanno Rachil. Cioè, Rashi spiega, la parola Rachil è legata a Regilla, come se ci fosse una Gimel, Ragil.
Ragil, normale.
Ragil è anche Regel.
Ah, certo.
Camminare. Quindi persone che vanno spiando, e usa il termine in francese della sua epoca medievale, espiemò. Espiemò, che cosa ci ricorda?
Spiare.
Certo. Rashi prosegue, e la prova di ciò, che Rachil è legato a Ragil, è che non troviamo il termine Rechilut, questo termine Rachil, Rechilut, non è mai presente nelle scritte del Tanakh, se non con un'espressione di andare, è sempre accompagnato dall'alechet, dall'andare, andare Rachil, come è scritto lui porta prove dal versetto di Mishle, del Proverbi di Salomone, da un versetto di Irmiau, il profeta Geremia, e questo dice...
Quindi sottintende un comportamento.
Un comportamento legato a un girare, a un andare qua e là, ok?
Andare spiando.
Sì, esatto. Perché invece, dice Rashi, riguardo altre forme di Lashon Hara, di maldicenza, non è scritto andare. Sì, abbiamo delle fonti nel Teilim dove c'è scritto, si parla della Lashon Hara, c'è scritto Meloshni Baset Erreu, colui che calunnia di nascosto il suo prossimo, nel Teilim 101, oppure Leshon Remia, nel Tehilim 120, cioè una lingua ingannatrice, oppure Leshon Medaberet Gedolot, nello stesso capitolo, lingua che parla grandezze, non c'è il verbo andare, mentre quando c'è il termine Rachil o Rechilut, c'è sempre il verbo andare. Per questo dice, Rashi sempre, è un lunghissimo Rashi, Rashi prosegue dicendo, perciò io dico che questa espressione indica uno che va e spia. Aggiunge, poiché la lettera Chaf può scambiarsi con la Gimel, Rachil può essere inteso come Ragil o come Regel, perché qui ci insegna un'altra cosa, tra parentesi Rashi, dato che tutte le lettere che hanno lo stesso punto di articolazione, se si articola con le labbra o con la lingua, ci sono diversi modi di articolare una lettera, no? Di pronunciare, quindi le lettere che hanno in comune lo stesso punto di articolazione a volte sono interscambiabili. Possono scambiarsi tra loro, come la bet e la pe, ok? Gimel,
ci sta spiegando perché si può
Gimel, in un modo sì, perché può essere che una parola è legata all'altra, che hanno delle lettere che sono simili e sono interscambiabili, simili nel senso che hanno in comune il punto di articolazione fisicamente, quindi la Gimel, la Kuf vengono dalla stessa, diciamo, dalla gola, no? E possono essere interscambiabili, la Zain e la Tzadik. Così pure Rashi porta altri esempi, Vairagel Bavadecha, che uno nel libro di Shemuel, cioè del profeta Samuele, è scritto di uno che Vairagel Bavadecha, che cosa ha fatto? Rigel Bemirma, ha fatto la spia. Oggi in ebraico moderno una spia si chiama Meragel, anche in ebraico antico, i Meraglim, chi sono le spie? Li chiamiamo esploratori, ma in realtà perché si chiamano Meragel? Perché sono delle spie, vanno guardando e riportando, che è questa la funzione, questo è il compito di una spia.
E c'è dentro Regel pure lì.
Certo, sì, proprio questo sta dicendo. Allo stesso modo, Rashi aggiunge, il Rochel è un mestiere. Che cos'è il Rochel? Il Rochel è un mercante ambulante. Una cosa che conosciamo a Roma, no? Cioè, il mercante ambulante si chiama in ebraico Rochel. Va cercando ogni tipo di merce. Il mercante ambulante di base non è che aveva un articolo, era proprio ambulante nel senso che andava a cercare quello che era disponibile e poi cercava di rivenderlo, no? Va cercando ogni tipo di merce. E chi vende profumi Anche chi vende profumi, cioè gli ambulanti che andavano in giro a vendere profumi alle donne, perché andavano nelle case, le donne stavano nelle case, gli ambulanti andavano nelle case a vendere cose che servono, che piacciono alle donne. Quindi lo stesso venditore di profumi, con cui le donne si abbelliscono con il profumo, poiché gira continuamente per le città, per le cittadine, per i villaggi, è chiamato Rochel, dalla radice di Regel, Rogel, quello che noi stiamo dicendo, che è legato Rachil e Ragil. Questa è la spiegazione di Rashi, e dice, quindi, Hollech Rachil è uno che va in giro praticamente come un ambulante, lega Rachil con Ragil. Rashi poi cita la traduzione aramaica di Onkelos. Onkelos ha una traduzione, sembra molto interessante. La traduzione in aramaico di Onkelos è Lo techul kurzin, lo telech rachil, non andare girando spiando, rachil, quello che abbiamo appena spiegato. Lui lo traduce con lo techul kurzin. Ora la parola techul, anche se non parliamo l'aramaico, ci ricorda una parola in ebraico che è tochal, lechol, mangiare. Che legame c'è qui con il mangiare? Rashi cita un versetto parallelo dal libro di Daniel, gran parte, molti versetti, capitoli del libro di Daniel, così come del libro di Ezra, sono scritti in aramaico. Noi apriamo il libro di Daniel originale, visto che sono cose che sono avvenute in Babilonia, così come nel libro di Ezra, nel libro di Daniel, Nehemia, ci sono capitoli interi che non sono scritti in ebraico, nel nostro Tanakh, che sono scritti originalmente in aramaico. Quindi possiamo attingere informazioni anche sulla lingua da lì. C'è un versetto che dice una cosa simile nel libro di Daniel, Ve'achul kurzeon di Udai. E poi cita un detto della Gemara nel trattato di Brachot, che usa un termine simile, Achal kurza be'malka. Questi contesti tutti parlano di parlare male. Cosa c'entra con mangiare però? Allora Rashi aggiunge un'altra sua visione originale e dice: a me sembra che fosse loro costume mangiare, loro uso, no? Mangiare nella casa di chi riceveva le loro parole. Loro di chi fa questa operazione Olech Rachil, no? Di queste spie, diciamo. Mangiavano a casa di chi riceveva le loro parole una qualche porzione di cibo. E ciò, questa alimentazione, questo cibarsi, costituiva il completamento e il rafforzamento del fatto che le sue parole fossero confermate, come se fosse una stretta di mano. Prendiamo un caffè e ti racconto, no? Facciamo colazione e ti racconto. Vieni a casa mia, mangi qualcosa, te lo confermo, perché se no non ti avrei offerto, no?
Ma questo succedeva quando lui riportava la Shonara
o quando andava
a prendere le informazioni?
Forse entrambe.
Okay.
E che egli le sostenesse come vere, che quelle parole sono confermate. Quel pasto, quella colazione, quel spuntino fatto insieme, si chiama Achilat Kurzin. Allora, Achilat capiamo che vuol dire mangiare, cosa vuol dire Kurzin? Rashi lega di nuovo la parola aramaica a un termine simile in ebraico. Quindi Rashi in questo contesto che cosa sta facendo? Sta legando le radici delle parole aramaiche a delle radici simili in ebraico. Kurzin che cosa vuol dire? Secondo Rashi è legato in ebraico a koretz. Koretz vuol dire ammiccare con gli occhi, fare l'occhiolino, l'occhietto. Poiché così è il modo di chi va in giro a fare rechilut. Ammiccano con gli occhi e alludono alle loro parole di pettegolezzo affinché gli altri ascoltatori non comprendano. Quindi chi intende, a buon intenditore, hai capito quello che ho detto? Tu non sai il contesto, quindi non hai capito, ma tu hai capito. Faccio l'occhio, no?
In romano diciamo, ti faccio un accenno e mi capisci.
Ecco, perfetto, perfetto. Allora, questo sarebbe il corrispondente aramaico secondo Rashi. Però Rashi qui ha fatto una cosa che non tutti condividono. Ha preso delle radici aramaiche e le ha trasformate in radici ebraiche per capire il senso. E Rashi ovviamente ha che, su che cosa appoggiarsi. Quando, anche quando dice io dico, che quindi offre un'interpretazione sua, propria, non è che è campata per aria, ha delle fondamenta molto importanti, però non tutti rimangono d'accordo con lui. Primo.
Il nipote.
Bravissimo. Nipote Rashbam. Nipote Rashbam non va direttamente a discutere col nonno, quindi non dice mio nonno ha scritto così e io non sono d'accordo, però dice in maniera molto chiara che non è d'accordo. Rashbam dice lo telech rachil, soffermandosi sullo stesso versetto, non andare in giro come un rachil, cioè colui che gira per le città andando a dire la Lashon Hara da uno all'altro. È d'accordo sulla definizione. La traduzione lo techul kurzin, che noi abbiamo detto mangiare e fare con l'occhio, significa non proclamare pettegolezzi, cioè il termine techul in aramaico non ha nulla a che vedere con mangiare, secondo Rashbam e altri grandi commentatori. E citano diverse fonti aramaiche dai quali, sia nel Tanakh che anche nel Talmud, che sempre usa l'aramaico, giusto? Dove vediamo che techul in aramaico c'è un'altra radice che non c'entra con mangiare, che c'entra solo con proclamare, affermare, annunciare.
Spettegolare.
No,
no, è diverso.
Annunciare in generale. Kurzin è il pettegolezzo, quindi techul kurzin vuol dire non andare in giro dicendo pettegolezzi, semplicemente. Facendole sapere, annunciandole, proclamandole, affermandole. Ok? E cita diversi versetti, tra cui Yar'em Mishamaim, c'è scritto nel libro di Shemuel, un tuono dal cielo, Ra'am, anche in ebraico moderno si usa Re'amim, sono i tuoni che magari possiamo sentire in una tempesta, e la traduzione in aramaico lì è Achlem in Shemaya, un tuono, un rumore dal cielo, una proclamazione dal cielo. Non c'entra con mangiare, stanno mangiando in cielo, non intende questo, intende questo. Quindi non andare in giro come un rachil tra il tuo popolo, non restare fermo davanti al sangue del tuo prossimo, io sono Hashem, secondo Rashi e chi sostiene come Rashi, anche altri, e secondo Rashbam, come abbiamo visto, anche altri sostengono come lui, intendono la cosa come proprio direttamente andare in giro a raccontare, e non c'entra niente con mangiare, ok? Ora, al di là di questa discussione sul significato della parola specifica, c'è una terza fonte, un altro dei targumim. Ci sono vari targum, varie traduzioni in aramaico, quella più gettonata, quella più conosciuta è quella di Onkelos, ma ce ne sono anche altre. E una di queste, altre sono parallele a Onkelos in questo caso, e altre dicono invece Lo ta'avun azlin batar li shant litai. Lo telech rachil traduce con non andare dietro, non seguire una lingua tripla che è dura come una spada. Cos'è una lingua tripla?
Maldicenza.
Di fortuna.
È la maldicenza, ma perché? Perché nel trattato di Arachin, nel Talmud, negli Yerushalmi e nel Talmud, c'è scritto che le Lashon Hara si chiama, è una lingua tripla e uccide tre, chi la dice, chi la riceve e chi ne è oggetto. Allora forse questa traduzione vuole indicare che il divieto di Lo Telech Rachil, di non andare in giro a spiare, è legato al divieto di Lashon Hara, o forse è lo stesso divieto. Cos'è Lo Telech Rachil? Com'è diverso dalla Lashon Hara? È diverso dalla Lashon Hara? Anche questo è oggetto di discussione. Il Rambam, per esempio, Maimonide, è dell'opinione che Lo Telech Rachil è legato al... non solo è legato, il divieto della Lashon Hara deriva anche da questo versetto qui, Lo Telech Rachil, ma non è limitato alla Lashon Hara. Cioè, esiste un divieto di non andare Rachil, che è distinto dal divieto della Lashon Hara. Qual è la differenza? In sintesi, la differenza è che Lashon Hara, cosa vuol dire Ra?
Cattiva.
Cattiva, una cosa negativa. Lashon Hara vuol dire raccontare una cosa negativa. di un altro. Olech Rachil non necessariamente è una cosa negativa. È proprio la trasmissione della informazione. Vediamo un testo alachico, l'Admor HaZaken, l'autore del Tanya, scrive nella sua opera chiamata Shulchan Aruch, quindi opera di Halakha, che colui che spia il prossimo, Olech Rachil, quello di cui noi stiamo parlando, compiendo atti di pettegolezzo, trasgredisce il divieto della Torah, precetto negativo, come scritto non andare in giro come un calunniatore, Rachil tra il tuo popolo. E chi è il Rachil, spiega, definisce, è colui che carica su di sé delle parole e va dall'uno all'altro dicendo così e così ha detto il tale, così e così ho sentito sul tale, anche se ciò che dice è la verità e anche se non si tratta affatto di parole sprezzanti.
Ma se serve a mettere in guardia una persona...
Ok, molto bene, concludiamo e arriviamo a questo. E persino se quel tale non negherebbe affatto quanto riferito. Io vado da te e dico che lui ha detto, ha fatto così e così, e lui non lo nega, lui dice sì, è vero. Qual è il problema? Uno non pensa che questo possa essere un problema, no? Tuttavia, agendo così, egli distrugge potenzialmente, distrugge il mondo... Distrugge il mondo, vediamo perché, poiché da questo pettegolezzo si può giungere talvolta allo spargimento di sangue, come è spiegato riguardo all'episodio di Doeg con Achimelech. Cos'è questo episodio? È un episodio, una vicenda raccontata nel primo libro di, sempre di Shemuel, di Samuele, dove è un esempio classico dal Tanakh, su come possono essere catastrofiche le conseguenze di una calunnia, anche quando sono cose che sono tecnicamente realmente accadute, sono cose vere, non sono bugie. E quali sono i punti chiave di questa storia in breve? Sappiamo bene che per un lungo periodo il re Shaul era alle calcagne di David. David era in fuga da Shaul perché era in pericolo se Shaul lo avesse. Shaul lo voleva uccidere. David arriva in una città per rifugiarsi, che è la città di Nov. Nov era una città di Koanim. Sappiamo che i Levim e i Koanim avevano i loro insediamenti, non avevano territori, ma avevano delle città che erano dedicate a loro. David era a quel punto già disarmato, era affamato per tutta la fuga, tutta la corsa, eccetera. Chiede aiuto al capo di questa città, che era un Kohen Gadol, il Kohen Gadol Achimelech. Quest'ultimo non sapeva di questo conflitto tra Shaul e David e in buona fede dà a David da mangiare, gli dà una spada.
Spada di Golia.
Bravo, la spada di Golia, sì, non volevo entrare troppo nel dettaglio, era la spada di Golia. Tutto ciò, chi assiste, ti ricordi? Doeg. Doeg, che è un edomita. Chi è Doeg? Doeg era il capo dei pastori, era un manager dei pastori di Shaul. Si trovava a Nov, c'era un motivo per cui si trovava a Nov, e Doeg vede tutto, non interviene, vede. Tornando da Shaul, Doeg, dal suo datore di lavoro, Shaul, Doeg, riferisce, non lo fa per qualcosa contro di David, lo fa per forse il mio re, sì, acquistare punti, esattamente, ingraziarsi, no, con il re. Quindi la cosa, l'atto di beneficenza che ha fatto Achimelech con David si trasforma in un atto di tradimento contro Shaul, no? Quindi Shaul, che era accecato dalla paranoia, eccetera, convoca Achimelech e tutti i Kohanim di Nov, e nonostante tutte le spiegazioni, dove il Kohen ribadisce la sua lealtà al re, eccetera, Shaul ordina alle sue guardie di ucciderli tutti. E i soldati di Shaul non possono, cioè, perché dobbiamo uccidere tutti questi Kohanim? Cosa hanno fatto? Doeg l'edomita stesso prende la spada, si fa avanti e uccide i Kohanim, 85 Kohanim. e poi viene sterminata l'intera città di Nov, quindi tutte le famiglie. Perché viene citato questo esempio? Quindi quando parliamo di una cosa, non intendevo fino a questo punto, ho solo detto che lui ha fatto così ed è anche vero e lui neanche lo nega, no? Allora, anche se Doeg ha detto la verità nel caso della storia accaduta, dell'episodio, il suo peccato fu quello di aver usato le informazioni con un intento maligno, seminando discordia e portando chiaramente ad una grandissima tragedia sproporzionata, dove non è difficile legare l'atto proporzionato alla conseguenza. Questo anche è un punto importante. Non si può spesso non si può prevedere il legame proporzionale tra un atto e la conseguenza di quell'atto, tra una parola e la conseguenza di quella parola pronunciata. Per questo i maestri dicono che la Lashon Hara uccide tre persone: chi lo dice, Doeg; chi lo ascolta, Shaul; e di chi si parla? Di chi si parla? Achimelech anche è rimasto ucciso. Allora, come dicevo, ci sono le opinioni, Rambam, per esempio, per le quali la Lashon Hara rientra nel divieto di Lo Telech Rachil, non andare a seminare discordia, se vogliamo, o non andare a fare la spia. Invece altre opinioni alachiche sostengono che sono due divieti distinti, uno è quello della Lashon Hara e l'altro è quello del Holech Rachil, andare a fare questa operazione. E abbiamo qui una immagine di un manoscritto importante che riporta questa parola in francese che dicevamo che cita Rashi. Cos'è questo manoscritto? In pratica, per quanto riguarda i manoscritti, quindi prima dell'epoca della stampa, del commento di Rashi, ce ne sono tantissimi. La popolarità del commento di Rashi e la velocità con la quale divenne popolare è incredibile. Quindi ci sono centinaia rimasti fino ad oggi, quindi immaginiamo all'epoca quanti ce n'erano, di manoscritti del commento di Rashi. Ora, per natura normale, per normale, diciamo così, procedimento delle cose, è chiaro che da un manoscritto all'altro ci possono essere tante variazioni e differenze, ci possono essere errori di scribi, errori di trasmissione, eccetera, eccetera. Se succede con la stampa, è chiaro che ha maggior ragione. In particolare c'è un manoscritto che è stato rinvenuto da relativamente recente, che è considerato il più autorevole di tutti i manoscritti di Rashi, perché è stato scritto da un certo Rabbi Mahir, cioè lo scriba era lui, che conosceva uno degli allievi compagni di Rashi. C'era un maestro, si chiamava Rabbeinu Shemaya. Questo Rabbeinu Shemaya era un allievo importante, quasi un compagno di Rashi. E ci sono su questo manoscritto delle note sue, di Rabbeinu Shemaya. Quindi vuol dire è un manoscritto che veramente è proprio dell'epoca di Rashi, in pratica. Ed è un manoscritto che è anche molto chiaro, è su pergamena. E possiamo vedere qui, per chi è qui presente, possiamo vedere questa immagine tratta dal manoscritto, dove qui ci sono le parole della Torah e al lato ci sono le parole di Rashi, e ho preso qui proprio l'inizio della pagina dove abbiamo in francese espiemo, qui è scritto espiemo, anche punteggiato con le vocali, no? Per leggerlo meglio, espiemo. E prosegue, verrai alle devarai, la prova per le mie parole, quello che abbiamo citato prima da Rashi, è così e così. Per concludere, cosa possiamo imparare da qui?
Imparare?
Cosa possiamo imparare? Tante cose. Prima di tutto a livello alachico, ci sono delle alachot specifiche che escono fuori da questo. Un esempio che viene fatto è E a casa sua c'è sempre la luce accesa? O c'è sempre da mangiare?
Si dice.
Cosa vuol dire? Potrebbe avere tantissime implicazioni, anche negative, non necessariamente, ma anche negative. Può voler dire che questi mangiano troppo, che questi... chissà cosa può voler dire. Non rientra nel divieto di Olech Rachil e di Lashon Hara. L'altro divieto, che non è, secondo tutti, non rientra in questo... in questa categoria, è il dire una cosa veramente falsa.
Una maldicenza.
Quella si chiama alachicamente Motzi Shemra. Motzi Shemra, ed è un divieto parallelo ma diverso da questo. Qui parliamo di cose che sembrano innocue oppure sono negative ma sono vere. La cosa falsa rientra in un divieto diverso.
Ma i maestri chiaramente moderni, sì. Oggi, maestri moderni,
mm-hmm,
contestualizzando quello che abbiamo studiato stamattina,
sì,
ma i social, noi tutti spiamo fra i commenti.
Ecco, bravissimo. Allora la cosa
facciamo poi nostre,
a questo social. Volevo arrivare, come tradurre questa cosa, a parte che anche la spiegazione tradizionale si applica comunque anche oggi, no? Però come tradurre questa cosa in un'epoca in cui è così diffuso, è così normale, tra virgolette, questa idea. Allora, uno potrebbe dire, io vedo quello che è stato pubblicato, quindi se fosse un segreto non l'avesse pubblicato, no? Perché lo pubblichi se non vuoi che si legga? Quindi in un certo senso uno si protegge, si giustifica dicendo questo è quanto è stato messo a disposizione del pubblico. Però, per sé... A parte il commentare o non commentare, ma per sé, se una persona volesse dire io sono una persona corretta. Essere una persona corretta non significa soltanto non andare a uccidere le persone o derubarle per strada. Essere una persona corretta significa anche crescere moralmente e cercare di essere il più corretto e il più puro possibile. Allora la domanda che ci si fa è: andando a leggere, andando a ricevere queste informazioni, che effetto ha su di me? Se è vero che non posso avere un controllo su ciò che viene pubblicato, non dipende da me, però dipende da me il fatto di andarlo a scorgere, a gestirlo, a guardarlo o meno, no? Volevi dire qualcosa?
Sì, proprio.
Tony, volevo aggiungere, se invece rientra in qualche divieto, e poi lo collochiamo anche nel mondo moderno, invece il parlare, diciamo almeno soggettivamente, bene di un altro, oppure pubblicare una cosa per sé o della propria famiglia, che può anche essere fastidioso. Cioè,
okay.
Le persone pubblicano...
Allora, mi leggo alle vostre due osservazioni molto importanti. È chiaro che quando si va ad approfondire, e non lo stiamo facendo in questo momento, quando si va ad approfondire la halakha della Lashon Hara, possiamo trovare anche delle cose positive che possono essere considerate Lashon Hara. Ma anche quell'esempio che facevo prima. Ah, lì c'è sempre la luce accesa, che è negativo che c'è la luce accesa. Oppure questa è una persona molto dotta, quindi una cosa veramente espressamente positiva. Potrebbe avere un'implicazione, oppure un senso, oppure un intento che non necessariamente è positiva, ma anche se questo intento non ci fosse, non è detto a prescindere. Detto questo, mi leggo a quello che ha detto prima Umberto, ci sono anche delle eccezioni. In altre parole, c'è anche il senso comune, il buon senso che deve subentrare, e dove ci sono eccezioni da questa parte e da quest'altra. Da questa parte nel senso che a volte una cosa che è proprio tecnicamente Lashon Hara, quindi maldicenza, potrebbe sì essere giustificata. Dove è giustificata la Lashon Hara? Quando c'è un beneficio, quando è le toelet vuol dire c'è un bene, io devo comunicare a te qualcosa perché tu ti guardi da entrare in una determinata situazione o in un determinato rapporto con una persona. Se vedo che quella è una cosa che può recare danno o che può essere in qualche modo negativa, è chiaro che diventa quasi una mitzvah, se vogliamo dire, guarda, in quella situazione non entrare perché così è così. Oppure nel mondo dei shidduchim. Allora vogliamo combinare un shidduch, un eventuale matrimonio tra signor A e signora B. Mi chiama la mamma della signora B e mi dice: chi conosci signor A? Stiamo pensando perché vuole uscire con la mia figlia signora B. Che ne dici? Che ne pensi? Allora se io ho un'informazione per la quale questo non è una buona idea, ma può essere, non deve essere una colpa per forza. Sì, potrebbe essere che magari è un ladro e nessuno lo sa.
Anche una semplice
oppure un incontabile. Sì, ma quello è già più facile, non è la shonara. Dico, guarda, sono due caratteri che non... questo non ma anche se fosse la shonara, cioè è un ladro. Oppure è una cosa riservata. Ha una determinata patologia di cui nessuno sa, io lo so. Lo devo dire o non lo devo dire?
È bella domanda. Però è un filo sottile. Però
è un filo, per questo dico, ci vuole il buon senso. È un filo molto sottile e ci sono situazioni dove la regola è sospesa. Non solo è sospesa, è meglio prendere l'altra parte. Oppure nel bene. Il bene potrebbe essere che sia giusto comunicare una cosa buona in alcuni casi. In altri casi è meglio non comunicarla. Quindi forse ciò che possiamo tirar fuori da tutto ciò è che prima di parlare dobbiamo riflettere. Shabbat shalom. Shabbat shalom.